sia lodato Gesù Cristo. Penso che abbiate tutti il foglio grande con i brani che avevo pensato quando mi preparavo, secondo appunto la richiesta di Emanuele, per questi incontri. E mi sembrava bello cominciare questo incontro, vedete, con la preghiera di un giovane. E vedete, un paraplegico, limitato nei suoi movimenti, condannato un po' alla carrozzella. Però ecco, mi piacerebbe cominciassimo questa sera con la sua preghiera. La diciamo tutti insieme allora. Amore, che mi chiedi di amare senza essere ricambiato, che mi chiedi di gioire solo delle gioie altrui, aiutami a non abbandonare questa montagna. Non voglio scalare senza la tua corda di luce. Perché questa preghiera mi sembra bello sia per iniziare sia per dirla insieme? Perché mi sembra, quando ci pensavo, dia il tono a questa seconda sera, a questo secondo momento. Come dicevamo ieri, il mio leitmotiv è stato la bolla del Papa per questo anno santo, per essere dentro l'anno santo, per farlo diventare nostro. Allora, pensando appunto a questa bolla, vedete, subito il passo, questa volta leggevo il numero 12 della bolla del Papa, e dice il Papa così, avete visto, di segni di speranza hanno bisogno anche coloro che in sé stessi la rappresentano, i giovani. Mi fermo qui, poi dopo, come sempre, lo dicevo ieri, lo ripeto, vi lascio un po' di compiti a casa, spero che questo foglio lo portiate a casa, perché appunto a me non piace fare o lasciare domande, non sono un docente, un professore, almeno qui. Il foglio è preparato perché uno poi a casa, stanotte, domani mattina, ci ripensi, lo rilega se gli interessava e faccia ruminare dentro le parole, come hanno un po' ruminato in me. Il Papa dice che con la speranza ce la ricordano i giovani. Ed è bello pensare che, come diceva anche la suora, i vostri giovani sono raccolti anche loro in questa settimana di esercizi in oratorio. Quindi in comunione con loro, per loro. La preghiera che abbiamo letto è di un giovane di 16 anni che appunto sin dalla nascita non è riuscito mai a poter camminare. Però vedete, amore, così si rivolge a Dio. Mi chiedi di amare senza essere ricambiato, perché lui diceva, ma chi mi vorrà mai? Però dice amore, e avete visto la seconda strofa, non voglio scalare senza la tua corda di luce. Mi affascinava questa preghiera, perché tante volte noi, mi sembra, non so qui a Giussano, ma i giovani, c'è un sacco di gente che si lamenta dei giovani, i giovani dove sono, pare che ci siano tanti qui, ma in molte parrocchie dove andate, se andate, sempre, dove sono i giovani, non ci sono più i giovani, e una volta, bisogna stare attenti a dire ai miei tempi, io dico sempre così, perché se uno dice ai miei tempi, vuol dire che è un po' vecchietto, mai dire così, perché i tempi sono sempre gli stessi. Allora vedete, questo, c'è troppo lamento e cosa ci serve? È il tempo, a mio parere, in cui dobbiamo smettere di lamentarci, di vedere quelli che non ci sono e quando ero giovane io, quando ero suora giovane, quando ero novizia io e via dicendo, e si va avanti. Ma perché? Questo giovane prega in un modo che forse neppure noi ci immagineremmo. Quanta gente, no? Io non vado più in chiesa perché Dio non mi ha ascoltato. Io non prego più perché Dio mi ha privato di questo, di quest'altra persona a cui voglio bene. Questo giovane, amore. Ma vado avanti. Dove trova la forza? Dove ha trovato la forza? Gli parlavo e mi diceva, Don, ma ha detto lui, ti ricordi il capitolo 6 di Giovanni? Ve l'ho messo per questo. Vedete, no? Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. La sua forza era e l'Eucaristia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. È la grande, il grande segreto, la grande promessa di Gesù. Il brano continua, vedete, vi ricordate, perché è questo. Lo prendono in giro, ma appunto la mia carne è il vero cibo, il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Un brano che sappiamo, provocante, e non tutti lo ascoltano. Ricordate, poi il brano continua. Molti dicono è un discorso troppo duro, non me la sento, e se ne vanno. Allora Gesù si rivolge ai suoi discepoli e la famosa domanda: volete andarvene anche voi? Però è bello perché in latino la domanda di per sé è quella, è una domanda retorica: vero che non volete andarvene anche voi? Gesù sa, si fida, vuol bene a loro. Vero che non volete andarvene? E c'è la risposta splendida di Pietro, se girate a pagina 2 la vedete, no? Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Mi fermo qui, perché non amo molto questa traduzione. Quando lo leggevo da ragazzo, da giovane, questa pagina che mi ha affascinato, aveva una parola in più, un avverbio in più, Signore. Da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Forse qualcuno si ricorda che era questa la traduzione. Tu solo. Tu solo, Signore. Non ci sono altre parole di vita eterna. O meglio, parole che rendano la vita così bella e così piacevole che la vivresti per sempre, anzi la vivrai per sempre. Questa pagina mi provoca anche perché, dicono alcuni ricercatori, sapete, vanno di moda le ricerche sociologiche, le inchieste, dicono che molta gente, qualcuno arriva a dire il 34%, non crede più nella presenza eucaristica o nella presenza reale, che in quel tabernacolo sì, ci mettono quello che è avanzato dalla comunione, che quando il sacerdote dice questo è il mio corpo, ricorda una cosa antica. La messa è un ricordo, una specie di rappresentazione. Allora sì, e la comunione, beh, c'è sempre un gesto, un pezzettino di pane che si scioglie anche in fretta in bocca. E questa forse, vedete, anche la tragedia di oggi, perché in quel tabernacolo, in quella teca, c'è veramente Gesù, il Figlio di Dio, ne siamo convinti, riusciamo a ricordarci, è il senso, è il cuore stesso della nostra fede, è questo. Mi ha sempre affascinato scoprire che le crisi della Chiesa sono venute quando è stato messo in dubbio la presenza di Gesù nell'Eucaristia, nel pane e nel vino, che non sono più pane e vino, ma sono Lui. È affascinante, almeno per me, quando vedo la gente che arriva per la comunione e li guardo e poi li vedo anche allontanarsi, dico: è arrivato un uomo, una donna, una suora, un ministrante con le vesti bianche. Torna Dio. Mi era triste, sapete, qualche volta quando vedo che quando si torna indietro, quando si viene avanti, quando si torna indietro, se c'è qualcuno si saluta, lo si saluta. I ragazzi ancora di più, poverini. E qualche ragazzo mi diceva: Madonna, ma non vengo più perché mi annoio. Allora gli dice: ma per esempio, quando fai la comunione cosa fai? Non so. ma la tua nonna non ti ha insegnato nulla? No, non mi ha insegnato nulla. Anche perché mia mamma, mi fermo nel fare i racconti. Perché non provi, quando sai che è il Signore nel tuo cuore, a parlargli? A parlargli dei tuoi genitori, dei tuoi fratelli. E tu, giovane, a parlargli della società, della ragazza che forse guardi o viceversa. Quel fermarsi a parlare col Signore che sei tu, perché tu e Lui siamo una cosa sola. L'altra è stata più bella ancora, Madonna, perché i miei chierichetti stessi giocavano durante l'elevazione. Si fa sempre così tra chierichetti, mi sembra non qui, mi raccomando. Allora ho detto, ma non potreste stare raccolti? Ma perché? Ma state guardando Gesù? Come Gesù? Sì, io lo sollevo perché lo presento a tutti i fratelli e sorelle, Gesù. Ma allora sono stato un po' io egoista, detto, ma voi non dite, quando io ve lo presento, le parole di San Tommaso, ovviamente, quali? Io ringrazio la mia suora di catechismo antico, era un po' severa, però vedete, ci ho insegnato, quando c'è l'elevazione, dite, mio Signore, mio Dio. Credo che molti di voi forse hanno imparato anche questo, mio Signore, mio Dio. Il sacerdote alza l'ostia da circa il 900, quindi da almeno 1100 anni, perché è la gente che voleva vedere Gesù. Gesù. Torno qui perché dobbiamo stare attenti, è sera, non vorrei che vi addormentaste qui. Torno qui. L'Eucaristia, il Signore, la forza di Edoardo, la forza degli Apostoli, la forza della Chiesa, perché è anche sempre molto bello pensare che risponde Pietro, che sappiamo non è coraggiosissimo, lo conosciamo bene, basterà poco per spaventarlo e dire no, io non lo conosco, così come basterà poco, Gesù lo fissa e lui piange. Perché vuole bene a Gesù, ma non ha molto coraggio, ma non importa. E diventa il primo testimone, l'apostolo per eccellenza, quello che arriva a Roma. E allora Roma, allora è la capitale del mondo, arriva in capo al mondo per Gesù. E quando lo crocifiggono, non ha paura che di essere crocifisso a testa in giù, una morte terribile, perché è Gesù che lui ha scoperto e amato, ha dato bellezza alla sua vita. Pietro era ancora giovane quando incontrò Gesù, non più, forse anche meno di 30 anni, però la sua vita fu caratterizzata e ha cambiato la storia. Noi siamo qui per quei giovani coraggiosi. Ma allora vado avanti, perché vi spiegate, la mia idea è sempre quella di spiegarvi un po' la mia proposta. Il coraggio della fede che i giovani ci ricordano. Anche quando soffri. Allora, se vedete il foglio, ho un po' cambiato l'ordine. Ieri abbiamo visto un antico cristiano, San Tommaso, e poi un giovane, uno dei nostri tempi, Marcello Candia. Quest'oggi, un po' per impedirvi di addormentarvi, vedete, allora ricordato un giovane quasi dei nostri tempi, José Sánchez del Río. Vedete le date, 1913-1928, 15 anni. Siamo in Messico. Troppi non ricordano le terribili persecuzioni del secolo scorso. Sarebbe importante forse ricordarci. Nel secolo scorso è stato il secolo più terrificante per i credenti in Cristo e in Dio. Molti ricorderete il comunismo. Dove è finito il comunismo? Ma, ad esempio, appunto, gli armeni, sapete, il genocidio degli armeni, i turchi, la Turchia attuale si offende se si dice che dal 1917 al 28 sterminarono circa 2 milioni di armeni, facendoli camminare fino a farli morire di fame, di sete, appendendoli ai pali della luce, massacrandoli. I più antichi cristiani del mondo, perché erano stati battezzati nel 301, qualcuno dice 311, prima di Costantino, vissuti, vedete, 1900 anni, massacrati dalla ferocia. Ma nello stesso tempo, proprio mentre in Turchia veniva questo sterminio, in Messico ne veniva uno ancora peggiore, se potessimo dire così. La massoneria messicana e nordamericana decise che bisogna eliminare i cristiani. E appunto in che modo? Proibendo le celebrazioni, chiudendo le chiese, arrestando i preti. Se voi avrete la pazienza di mettervi a sfogliare l'Osservatore Romano del 1925, c'è una foto che mi ha sempre colpito. Si vede il sacerdote vestito per la messa, come una volta, con le mani giunte, e davanti a lui il plotone di esecuzione. Perché la legge era, appena si scopre un prete che sta per celebrare, lo si fucila all'istante. Ma la foto non riprende quello che ai piedi del sacerdote c'era il suo ministrante, chierichetto, 15-16 anni, che stava scavandogli la fossa. E quando la fossa è pronta, i soldati sparano. Il prete cade nella fossa. Il ragazzo grida, ovviamente. E il capitano delle guardie dice: volevi così bene al tuo prete? E lui risponde: sì, lui era buono. Allora, ce lo raccontò uno dei soldati che poi si convertì, allora stai con lui, e lo seppellirono vivo. Cose che noi non conosciamo. Io senza serio è uguale. Si erano organizzati per resistere e lui aiutava chi resisteva, sarebbe una storia splendida. Fu scoperto, catturato. E vedete, allora lui non ebbe paura. È un ragazzino, pensavano i soldati. Allora pensarono di chiuderlo in chiesa, nella chiesa del paese, che era stata trasformata in stalla e in pollaio. Lui nella notte, la luce che veniva, vide i polli, li strangolò tutti. Al mattino entrano i soldati, allora inviperiti, arrabbiati, come è usato. Allora lui disse: questa è la casa di Dio, non un pollaio. Un ragazzo deciso, vedete. E mi piace, perché oggi tante volte si dice: i ragazzi sono fannulloni, sono dei molli. Non è sempre così. Un ragazzo coraggioso. Allora si divertirono, arrabbiatissimi, e cominciarono a torturarlo, a minacciarlo di morte. E gli dissero: scrivi la tua ultima lettera alla mamma, perché non la vedrai più. E per questo vedete che vi ho messo qui la sua lettera, la lettera alla mamma. La leggiamo insieme se volete. Però mi piacerebbe, mentre la sentite, un ragazzo, un quindicenne, in tempo di persecuzione. Mia cara mamma, sono stato preso prigioniero in combattimento quest'oggi. Penso al momento in cui andrò a morire, ma non è importante, mamma. tu devi rimettere alla volontà di Dio. Muoio contento perché sto morendo al fianco di nostro Signore. Non ti preoccupare per la mia morte, che è ciò che mi mortifica. Invece, dai miei fratelli di seguire l'esempio del più piccolo e farai la volontà di Dio. Abbi forza e inviami la tua benedizione insieme a mio padre. Salutami tutti per l'ultima volta e ricevete il cuore di vostro figlio che vi ama entrambi e vi avrebbe voluto vedere prima di morire. Poi ripeto, io ho solo un desiderio in queste sere, che poi voi maturiate, tocca a voi ripetere che cosa può dirmi. Personalmente io lo confrontavo con quello che si dice dei giovani, non hanno spina dorsale, non hanno voglia di niente. Quante volte non ho voglia, non me la sento, non sempre è così. Forse dobbiamo aiutarli a conoscere i giovani che hanno avuto il coraggio. Allora, come vi dicevo, dopo questa lettera si invipirono ancora di più i soldati e gli tolsero la pelle dai piedi e poi decisero di condurlo a morte. Allora lo condussero verso il cimitero, ma per terra buttavano frammenti di vetro e lui, coi piedi senza più pelle, camminava costretto, piangendo, ma non un urlo, anzi ogni dolore diceva: viva Cristo Re, viva la Madonna di Guadalupe. Arrivò coi piedi sanguinanti, con un dolore terribile nel volto, perché il male è feroce, di una ferocia impressionante. Ancora una volta gli dissero: allora che cosa vuoi? E lo tentarono, vedete, il numero 3 di questa pagina. Il 10 febbraio il capo dei soldati gli chiese cinicamente se volesse mandare qualche messaggio a suo padre, perché la mamma era lì sul muro del cimitero. Si guardarono. Allora, vedete, il capitano: vediamo, tuo papà. Pensavano: cederà, crollerà, è il papà, la mamma è lì. E lui, con un filo di voce, vedete, distrutto, sanguinante: diteli che ci vedremo in paradiso. Viva Cristo Re, viva Santa Maria di Guadalupe. Allora il capo militare, con la sua pistola, gli sparò in testa. E oggi è un santo, un grande santo. Certo, ci insegna, era innamorato di Gesù. Forse ci può aiutare. Quello che credo dobbiamo recuperare oggi è un amore profondo, intenso per Gesù. Quell'amore che si vede anche venendolo a trovare, quell'amore che stiamo vivendo in questa sera. Ma allora, vedete, andavo avanti, sempre cercando di stadire, solo proporvi il coraggio, l'entusiasmo. E allora, per dirvi che non è solo da sempre, la Chiesa è cresciuta per il coraggio dei martiri, cioè di quegli uomini, quelle donne che non temettero il potere, non ebbero paura. E ci serve anche oggi, sapete che si parla di circa 340 milioni di cristiani, anche oggi perseguitati. Si dice che siano almeno 80 al giorno i cristiani uccisi in qualche angolo del mondo. O certi giornali non ne parlano, è scomodo, non conviene. Ma anche oggi, quanto sangue di martiri. Forse ricordate qualche anno fa ci fu quella scena terribile in Egitto, quando catturarono un po' di uomini operai e li portarono sulla spiaggia del mare e fecero anche il filmato, li decapitavano vestiti con la tuta arancione. C'è il filmato, terribile. Uno per uno li hanno sgozzati, chiedendo prima se volevano venerare Allah. E loro risposero tutti, è terrificante il filmato. Si vede nelle loro labbra, Padre nostro che sei nei cieli. E la gola era tagliata. Cose di questi giorni. Cose antiche, cose di sempre. Per questo, vedete, vi volevo proporre la preghiera di un antico fratello, Cipriano di Cartagine. Anche lui. Sarebbe bello fare la storia dei primi cristiani. Qualche volta non ci pensiamo. 300 anni di persecuzione, ma non si arresero. Avete mai saputo perché noi celebriamo la domenica? Nel tempo romano non c'era un giorno fisso, nel tempo romano il calendario cambiava secondo la volontà dell'imperatore, dipendeva dai calcoli. Il giorno settimo regolare fu introdotto da Costantino nel 321 perché i cristiani erano diventati così tanti e così numerosi che ogni 7 giorni al lavoro andavano in ritardo. Perché prima andavano a pregare all'alba. Allora Costantino, un furbetto, pensò che era meglio decidere che il giorno fisso, il giorno del riposo, non era quello che stabiliva lui, era quello lì ogni 7 giorni. E così nacque la domenica. Fu la forza dei cristiani, rispettosi della legge, ma prima ancora rispettosi di Dio. Ma torniamo, vedete, Cipriano. Quanto è grande la tua bontà, o Gesù. Tu ci hai insegnato a pregare Dio chiamandolo con il nome di Padre. E poi, se andate avanti, lascio, ripeto, il compito a voi nell'altra parte. La penultima strofa. Io sono felice di avere Dio come Padre. Voglio, Signore Gesù, che anche Lui sia contento di avere me come figlio. Questa intimità che vedete da sempre, l'intimità che mi ricorda José Sanserrio, no? Questa è la casa di Dio, non un pollaio. Amava il suo Signore. Forse ci serve, vedete, ci serve a stimare i giovani, a pregare per loro casomai, ma avere fiducia, testimoniando però anche la nostra fede. È un po' la mia idea di questa sera, scuoterci un po' e cominciare a essere più fiduciosi, più ottimisti, capaci di testimoniare a loro le cose belle del Signore. E la prova, vedete, l'altra parte che ho scritto qui, Carlo Acutis, il santo che va di moda in questi giorni, anche oggi l'ennesima intervista, e il giornalista di oggi era un pochettino, mi ha dato un po' fastidio, perché dice, ma non le sembra un po' esagerato? In fondo era un ragazzo come tutti, certamente. Cosa ha fatto di speciale? No, è vero, ha ragione lei. Quando ho interrogato le suore Marcelline, la preside, disse, mi fece vedere il registro di classe. Ogni settimana non ha studiato, ha copiato, ha disturbato, non amava molto il professore di musica perché il martedì era quasi regolarmente mandato via dalla classe, buttato fuori. E io avevo detto, come fa a essere santo uno così? Però poi la suora mi disse, l'altra, la suora delle elementari, che Carlo, in quinta elementare, faceva compagnia per tutto l'anno a un compagno un po' lento a comprendere, un po' povero, quindi molto, molto brutto, molto semplice dei vestiti, lui di una classe altissima. Brutto, aveva una faccia, una malattia alla pelle che lo rendeva proprio brutto. All'intervallo tutti i compagni uscivano, scappavano. Carlo si metteva con lui a passare l'intervallo per non lasciarlo solo. Poi si portò le carte da giocare in quel tempo. Poi portò la doppia merenda, tanto che il domestico disse alla mamma: guardi che Carlo è diventato goloso, vuole sempre due brioche, due succhi di frutta, due tavolette di cioccolato. Poi si scoprì che non era perché era goloso, ma una a me e una a te. Un ragazzo. Storia affascinante. Ebbene, diceva la giornalista, ma è sicura? Perché questa fama in tutto il mondo? Come ha fatto a fare un miracolo, il primo miracolo in Brasile? È il mistero di Dio. Ho detto, signora giornalista, forse dovrebbe stare attenta al discorso di Gamaliele. Quando Dio vuole, nessuno lo ferma. È la bellezza dei santi. È la bellezza dei giovani. Sta diventando un trascinatore, un ragazzo che al martedì finiva fuori dalla classe. Però un ragazzo che faceva compagnia. Un ragazzo che, quando fu visto dal parroco il primo giorno entrare in chiesa, il parroco si nascose, è uno dei soldi di quelli che vengono a rubare, sapete, normalmente. E invece si mise in chiesa, primo banco, si inginocchiò, poi si sedette un quarto d'ora. Il giorno dopo il parroco per caso era ancora in chiesa, allora di nuovo entra. Il parroco si nasconde ancora di più pensando, ieri mi ha visto. Entra, si inginocchia, si siede. Terzo giorno il parroco si avvicina. Ciao, come ti chiami? Cosa fai qui? Sono venuto a trovare lui. Quanti? Non so se anche voi. Mio papà e mia mamma tutti i giorni venivano a trovare lui. Era una cosa bella. Mi piacerebbe dire, è una cosa bella. Ogni giorno a trovare lui. Ma torniamo a Carlo. Vi ho messo qui, vedete, alcuni suoi pensieri, perché sono interessanti. Mi basterebbe il primo, perché sennò non vi lascio più andare a casa veramente. Essere sempre unito a Gesù. Ecco il mio programma di vita. Un giovane, un ragazzo, 15 anni e mezzo, l'età di José. Essere sempre unito a Gesù. E vedete il secondo, il più piccolo difetto, ci tiene ancora a terra. Lui combatté i suoi difetti, tutti. Perché non voleva accettare neanche il più piccolo difetto. E poi scendete al numero 9, perché anche questo è importante, perché, no, visto che vi porto alla quarta pagina, al numero 12. Tutti nasciamo come originali, ma molti muoiono come fotocopie. Una frase famosa che, pensate, Papa Francesco ha ripreso nella esortazione apostolica per i giovani. Proprio dice questo, Christus vivit, e dice, giovani, ricordate le parole di questo vostro coetaneo che disse, tutti nasciamo come originali ma molti muoiono come fotocopie. Che è vero, no? Dio ha fatto di ognuno di noi un capolavoro. Sarebbe bello ricordarlo, siamo il capolavoro di Dio, unico, irripetibile. Anche gli scienziati adesso riconoscono che nessuno è mai uguale all'altro. Siamo unici. Invece facilmente diventa fotocopie. Fanno tutti così. dicono tutti così, si vestono tutti così. Questa è la tentazione. Che sentite, ma mamma, ma nonna, tanto fanno tutti così. La tentazione. Credo che anche però c'è anche tra gli adulti. Edo, non vengo più a messa perché ormai tanto non ci viene più nessuno. Beh, però se venissi tu ce ne sarebbe uno. Ma questa frase è bella per me perché, vedete, tra parentesi, non è una frase sua di Carlo. È ripresa dal filosofo inglese Edward Jung. Quello che mi ha stupito è dire, ma questo ragazzo leggeva i filosofi, impegnativi, e si prendeva nota delle frasi più importanti. Quindi è un ragazzo intelligente, pieno di voglia di sapere, entusiasta, voleva sempre più conoscere, l'entusiasmo, la voglia di conoscere. Forse ci può servire. Non sediamoci mai troppo. Dio è bellezza infinita. Certo, potete domandarvi, e voi? Ma sono le domande che fanno i vecchi parroci. Quindi non essendo parroco non posso farvi questa domanda. La voglia di conoscere, la voglia di dare il meglio di sé. Non di non diamo fastidio a nessuno, no. Carlo dava fastidio. José fece vergognare anche i soldati. Forse, vedete, è per questo che vi ho messo qui questa preghiera antica. Una preghiera un po' strana, perché alcuni dicono che di Rolf Lerò, ricordate l'uomo dei lebbrosi, alcuni dicono che invece è una preghiera, pensate, del 1300, e quindi avrebbe 700 anni, simile a quella di ieri di San Tommaso. Cristo non ha mani, ha soltanto le nostre mani per fare il suo lavoro oggi. Cristo non ha piedi, ha soltanto i nostri piedi per guidare gli uomini lungo la sua strada. E salto all'ultima. Noi siamo la vera Bibbia che gli uomini leggono ancora. Siamo l'ultimo messaggio di Dio scritto in opere e parole. Pensate, se ce lo ricordassimo, noi, io per primo, pregate perché sono un disastro, ma ognuno di noi è il messaggio di Dio. Siamo Bibbia vivente, siamo Gesù vivente.